Gesù è stato consegnato alla giustizia romana con un'accusa precisa. E Pilato deve iniziare l'interrogatorio per vedere se ci sono i motivi per una condanna e quindi pone la domanda: tu sei il re dei Giudei? E Gesù dice: ma dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? E guardate che questo non è un tentativo da parte del Signore Gesù di trovare dei cavilli, ma si tratta di qualche cosa di serio, perché se la domanda viene da Pilato vuol dire: tu pretendi di esercitare una autorità politica, una regalità politica qui in Galilea? Ma se la domanda viene dai giudei vuole dire: tu sei il re Messia annunciato dai profeti e mandato da Dio proprio a operare la salvezza di Israele? Vedete che il significato è molto diverso. Mettiamo da parte l'ipotesi che Gesù sia un re normale, un re usuale, un re di questa terra. Puntiamo invece l'interrogativo se Gesù sia quello che i profeti hanno annunziato. Per questo Pilato pone la seconda domanda: che cosa hai fatto? E Gesù risponde: il mio regno non è di questo mondo. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Gesù rispose: tu lo dici, io sono re. La risposta di Gesù contiene due cose: l'affermazione esplicita, chiara, che lui è il re, ed è il re nel significato che dicevamo prima. Gesù è il re Messia, il re salvatore di Israele. Siccome in Israele c'erano diversi modi di pensare il Messia, ecco che Gesù allora chiarisce: il mio regno non è di questo mondo. Che cosa vuol dire? In questo mondo i regni si conquistano o con le guerre o con predomini economici o con il consenso politico nelle elezioni o stipulando alleanze. Ebbene, Gesù non è re in nessuno di questi modi. Questo vuol dire che lo scopo del suo regno è diverso dallo scopo dei regni mondani, che gli strumenti propri della sua regalità sono diversi da quelli che usa il mondo. Per convincercene basterebbe che noi ci ricordassimo delle beatitudini. Il regno che Gesù instaura è un regno che appartiene ai poveri, ai miti. Quello di Gesù è un regno in cui al male non si risponde con il male, ma con il bene. È un regno in cui alla vendetta si risponde non con la vendetta, ma con il perdono. Ma come si realizza il regno di Gesù? Gesù lo spiega. Tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Voi capite come si forma il regno di Gesù. Gesù rende testimonianza alla verità. Se c'è qualcuno che ascolta la verità che Gesù rivela e quindi sottomette la sua vita alla parola di Gesù, Gesù diventa il re di costui che si fida della sua verità, di costui che si costruisce la sua vita nella verità che Gesù annuncia. Ecco come si forma il regno di Gesù. E allora diventa chiara la domanda: che cos'è questa verità di cui Gesù è testimone e alla quale gli uomini sono chiamati a sottomettersi? Nel Vangelo di Giovanni la verità è la rivelazione dell'amore del Padre. Dio è fatto di amore paterno e tratta gli uomini con amore paterno. E gli uomini sono tutti suoi figli, pensati, amati, protetti da sempre. E il loro destino è la comunione eterna con Lui. Questa è la verità di cui Gesù è il testimone. E vuole dire, questo è il significato della storia. E Gesù è venuto esattamente per far conoscere questo significato agli uomini. Perché per l'uomo la salvezza è lì, nel conoscere Dio nel suo caratteristico amore di Padre. Quindi mi fido di questo amore. Gesù è il Figlio di Dio che si è fatto uomo per noi. Con le sue opere, con le sue parole ci ha rivelato, manifestato questo amore di Dio. Ma la rivelazione completa di questo amore, Gesù l'ha operata con il dono della sua vita sulla croce, donando la sua vita, cioè tutto quello che aveva, ha permesso a noi uomini di conoscere l'amore di Dio. Per benevolenza, per misericordia, un amore profondamente inserito nella vita dell'uomo. E proprio perché Gesù ha fatto questo, è la verità, è la luce, è la vita. Sono tutti modi per esprimere la medesima realtà, cioè percependo in Gesù l'amore di Dio, la nostra vita è illuminata. Capiamo con maggiore limpidezza quello che noi siamo, capiamo con maggiore chiarezza quello che gli altri sono, quello che la vita è. E Gesù dice: chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. E vuol dire, chi lascia che il suo cuore, la sua coscienza, il suo intimo sia mosso, sia illuminato dalla verità, ascolta la voce di Gesù, diventa obbediente alla rivelazione di Gesù, si lascia trasformare dall'amore di Dio e lascia che questo amore plasma e diriga i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue decisioni, cioè si sottomette liberamente alla parola di Gesù. Ed è così che si sviluppa la relazione regale del Signore con i discepoli. Gesù è re, i discepoli fanno riferimento a Lui in tutta la loro esistenza. È Lui il re che ci rende capaci di trasformare la nostra vita in qualche cosa che sia santo, che sia bello agli occhi di Dio, quindi capaci di comportamenti buoni, di comportamenti autentici, santi. In una rigidissima sera d'inverno, per una delle strade di Parigi, camminava un fanciullo di 6 o 7 anni. Era pallido, poveramente vestito, e tremava tutto dal gran freddo. Giunto in fondo ad una piazza, entrò in un ufficio a pian terreno, dove lavorava un uomo addetto alla corrispondenza degli analfabeti. Era un vecchio soldato, si chiamava Lamberto. «Che cosa vuoi, bimbo?» «Vorrei farmi scrivere una lettera». «Ci vogliono 50 centesimi». Il fanciullo, povero ed emaciato, ma molto delicato e grazioso, non seppe che rispondere. Guardò con due occhietti supplichevoli lo scrivano, poi si volse per uscire. Il vecchio soldato rimase profondamente colpito dalla pietosa espressione di quello sguardo e non ebbe il coraggio di mandarlo via inesaudito. «Senti, bimbo, non hai i 50 centesimi?» «Non ne ho neppure uno». «Già, si capisce dal tuo vestito, ma andiamo, per un foglio di carta non si diventa poveri. Dimmi dunque a chi vuoi scrivere?» «Alla signora, ma insomma, si può sapere chi è questa benedetta signora? Questa è bella, vuole scrivere e non sa a chi». «Alla signora Madre di Dio». Il vecchio scrivano depose la penna e, voltatosi verso il ragazzo, disse: «Tu forse hai voglia di scherzare, eh? La porta è lì, esci». Il fanciullo obbedì, ma calde lacrime scivolavano dal suo volto. Lamberto, nel vedere andare via questo povero figlioletto, si commosse, lo richiamò, gli disse: «Che cosa vuoi scrivere alla tua signora?» «Le volevo scrivere di andare a svegliare mia madre che dorme da ieri. Io ho molta fame e vorrei che mi desse un po' di pane». Lo scrivano capì subito che cosa volesse significare il sonno prolungato della donna. Il fanciullo continuò: «Prima di addormentarsi mi ha dato l'ultimo pezzetto di pane che aveva. Ella non mangiava da 2 giorni e diceva di non avere più fame, ma era triste, addolorata. Così ho fatto di tutto per cercare di svegliarla. Le ho preso la mano e l'ho baciata, come sempre facevo, ma ella non si è mossa né mi ha risposto, pur avendola chiamata parecchie volte. Era fredda o calda la sua mano quando l'hai baciata?» «Era fredda, ma la mamma era bella, tanto bella. La sua mano era bianca e intorno al polso aveva avvolto il rosario. Anche il suo volto era bianco e i suoi occhi aperti che guardavano il cielo». Il vecchio scrivano tirò fuori il suo fazzoletto e si asciugò le lacrime. Si mise un momento a pensare per prendere una soluzione. Poi, mentre abbracciava quel piccolo abbandonato, disse: «Figlio mio, la tua lettera è stata scritta, è stata spedita ed è stata ricevuta. Ora viene la risposta. Tua madre non l'hai più, avrai però un padre al suo posto. Vieni a vivere con me e io ti prometto di non farti mancare nulla del necessario, anche a costo di dovermi sottoporre ai più duri sacrifici». Voi lo ricordate, eh? Voi lo ricordate. Il regno di Gesù è costruito su questo. Dio è fatto di amore paterno. E il crocifisso è lì a dare vita a questo annuncio. Dio, un amore che per i suoi figli non conosce arresto. Ebbene, io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Vuol dire che lì nel crocifisso c'è qualche cosa di grande, di affascinante, di impressionante. Qualche cosa di impressionante che affascina, che attira. L'amore che si dona senza riserve. L'amore paterno di Dio che si dona senza riserve. Si svuota, non tiene più nulla per sé, si svuota. E lo abbiamo visto, anche Lamberto si svuota, non tiene nulla per sé, si fa dono di bontà perché un bambino possa vivere, un abbandonato possa vivere. È così che continua la relazione regale del Signore con i suoi discepoli. È così. Dal silenzio mi pare che ci dobbiamo fermare dinanzi a queste cose. È la regalità di Gesù che chiede di essere intesa da noi. L'amore è capace di dirigere la tua vita nella direzione giusta, quella della verità. Tu ci credi? Se credi, permetti al Re Gesù di renderti capace di trasformare la vita in un qualcosa che sia santo, in un qualcosa che sia bello agli occhi di Dio. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Il peso di queste parole, proprio perché il cuore capisce che le può intendere e farle sue.